tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, dopo il terremoto in Italia sono iniziate le scuole e ogni anno la scuola italiana si trova sempre davanti ai problemi che non sa risolvere o non può risolvere. Ma quali sono i mali endemici della scuola italiana?
Direi il male numero uno è la differenza di qualità nell'insegnamento e anche nelle strutture scolastiche, non solo tra nord e sud, ma anche all'interno della stessa regione, all'interno della stessa città. Io abito a Roma e c'è un abisso nella qualità dell'insegnamento delle strutture scolastiche tra quelle del centro storico della cintura urbana, diciamo quella tradizionale, e la periferia. Nella periferia la qualità dell'insegnamento e la qualità delle strutture scolastiche, salvo qualche eccezione naturalmente, è molto più bassa. Direi quindi questo è il principale problema. Poi c'è un problema di teoria dell'insegnamento, per cui dopo le riforme introdotte negli anni passati c'è stato quasi ogni anno un continuo tornare sui propri passi o cercare di ritoccare le riforme, come se si cercasse un po', diciamo, la quadratura del cerchio. Il risultato poi finale di queste continue riforme, di questi continui interventi, è che non c'è stato nessun miglioramento. In realtà la vecchia divisione, quella che risaliva alla riforma Gentile, tra liceo classico, liceo scientifico e poi gli istituti tecnici, diciamo un po' di serie B, che non era certo l'ottimale, però quella aveva garantito un po' una diffusione della cultura, dell'educazione un po' in tutti gli strati sociali, certo con una certa gerarchia, ma comunque con un fondamento di democrazia, nel senso che era garantito poi, soprattutto nel dopoguerra, non solo l'accesso a tutti, ma anche una certa dinamica sociale, cioè quindi la possibilità anche per le persone provenienti dagli strati più poveri di istruirsi e poi di accedere all'università e di avere poi una vita migliore. Questo in realtà mi sembra che sia un punto, che poi è il punto centrale, che non è più stato risolto. Oggi le scuole sono ritornate fortemente selettive, la qualità dell'insegnamento è sostanzialmente peggiorata. Poi c'è questa questione che riguarda una questione prettamente amministrativa, diciamo così, che riguarda l'assunzione degli insegnanti, la mobilità. C'è stata una polemica nei mesi scorsi perché viene chiesta a tutto il corpo insegnante una totale disponibilità a muoversi a seconda delle esigenze locali. Su questo c'è stata una forte polemica, perché naturalmente persone abituate, insomma radicate nei propri territori, hanno difficoltà a muoversi, a spostarsi dove c'è più richiesta. Insomma, comunque alla fine di tutto questo giro la scuola non gode di ottima salute, nonostante le eccellenze che continuano a esistere, nonostante anche la buona volontà di gran parte del corpo insegnante che tiene comunque viva la scuola. Abbiamo avuto un evento molto simbolico, che è stata la costruzione e l'apertura di una scuola nelle zone terremotate e quindi l'avvio delle lezioni, diciamo anche in condizioni di emergenza. Questo è sempre un aspetto che fa ben sperare, ecco, e fa anche capire che quando c'è la buona volontà si possono effettivamente realizzare anche le imprese più disperate.
Lei ha parlato di ben sperare. A settembre iniziano le novità e i cambiamenti un po' in tutti i campi, RAI compresa. Ma secondo lei le cose stanno cambiando in meglio anche nel mondo della comunicazione o no?
Ma questa è una domanda interessante, perché in realtà anche qui ogni anno c'è l'apertura dell'anno, diciamo così, televisivo, che inizia più o meno adesso. C'è tutto un rincorrersi di programmi, di progetti, di proposte. Di fatto però anche qui poi ogni anno c'è una riforma del sistema radiotelevisivo più o meno attuata, più o meno promessa, e poi in sostanza cambia sempre abbastanza poco nel sistema. Mi sembra però che sostanzialmente dopo l'ingresso dei privati nel mondo televisivo e dopo questa diversificazione di trasmissioni, di società che si occupano di comunicazione televisiva, televisiva. Poi alla fine il risultato è che il pubblico si è sostanzialmente allontanato, rimane uno zoccolo duro, diciamo così, composto di persone anziane che continuano a vedere i programmi istituzionali, diciamo così, cioè del primo, secondo e terzo programma della Rai TV e poi i tre canali di Berlusconi, più una minoranza più elitaria che segue la 7. Ma sostanzialmente, se si considera il nucleo di utenti televisivi, di telespettatori, rispetto all'epoca d'oro, gli anni 70, gli anni 80, il pubblico televisivo si è ridotto enormemente, perché fondamentalmente sono i giovani che non si interessano dei programmi televisivi né della programmazione televisiva, e sono proprio pochi i programmi che riescono a tenere viva l'attenzione dei giovani o a attirare l'attenzione dei giovani. Rimangono certe isole anche qui, cioè i programmi sportivi, i programmi di musica, magari, ecco, quelli un po' più specializzati, che attirano un pubblico, però sempre il pubblico specialistico. La televisione generalista, secondo me, ha fatto il suo tempo, e poi la comparsa dei social media cosiddetti, cioè cellulari e computer, hanno completamente trasformato il mondo dell'informazione, e i giovani hanno preferito rivolgersi verso questi canali comunicativi rispetto a quelli televisivi. Ci sarebbe poi da fare discorsi anche più specifici, non so, sui reality show, che è un nuovo modo di fare televisione, che secondo me però ha fatto anche questo un po' il suo tempo, Grande Fratello, o questi anche programmi dibattiti televisivi dove anche i più sconosciuti possono ottenere il loro quarto d'ora di celebrità, diciamo così. Ecco, sono tutti programmi che ormai mostrano segni di stanchezza e non sono più seguiti dal pubblico giovane che ha costituito negli anni passati la audience di questo genere di programmi.
E dall'Italia andiamo all'estero. Inizia il cessate il fuoco in Siria con l'intesa siglata da Putin e Obama. Ma si può ancora sperare nella pace?
Ma questa intesa, secondo me, segnala un fatto molto importante, e cioè che sia Putin per primo, ma sia anche gli Stati Uniti e Obama, hanno sostanzialmente cambiato idea sul ruolo di Assad in Siria. Cioè, prima lo attaccavano in tutti i modi, soprattutto gli Stati Uniti, adesso si sono convinti che l'alternativa al regime di Assad in Siria potrebbe essere peggiore da tutti i punti di vista, a cominciare dal fatto che una parte dell'opposizione è composta da fondamentalisti islamici e c'è il rischio di creare anche in Siria una propaggine dello Stato islamico, che, come sappiamo, nasce in quel cerchio lì geografico. E sostanzialmente l'appoggio non tacito, ecco, non dichiarato al regime di Assad può essere visto in chiave anti-ISIS. Questo cambia un po' completamente lo scenario, perché alla fine questo appoggio sostanziale, diciamo, al regime di Assad cambia un po' tutti gli equilibri di quell'area. Vedremo se il cessate il fuoco terrà e quali saranno gli effetti. Come sappiamo, tutto quello che avviene in Medio Oriente è sempre molto molto imprevedibile, le alleanze si rovesciano nel giro di un chiaro di luna, diciamo così, e le sorprese non mancano mai. Vediamo se tutti i soggetti, i protagonisti delle vicende medio orientali, a cominciare dai paesi confinanti, appunto, della Siria, cioè dalla Turchia, dall'Iran e dallo stesso Israele, come reagiranno a questo nuovo stato di cose.
E concludiamo con le elezioni negli Stati Uniti, che si avvicinano a grandi passi, e l'improvviso malore della Hillary Clinton ha rimescolato un po' tutte le carte. Donald Trump è tornato il favorito numero uno e potrebbe fra due mesi essere il 45esimo presidente degli Stati Uniti?
Ma io, sbilanciandomi un po' già da qualche tempo, sostengo che il vero favorito delle elezioni americane sia Donald Trump. Questo lo dicevo anche prima di questo malessere di Hillary Clinton, che non ha tanto preoccupato per la questione dello stato di salute del candidato presidenziale, quanto per il fatto che Hillary Clinton ha un po' perso di credibilità nel fatto che lei abbia nascosto i suoi malesseri, che non sia stata chiara sulla vicenda delle email, e diciamo che ne ha messo un po' in discussione la credibilità sostanziale, quindi non è solo un accanimento, diciamo così, sulla questione della sua solidità e della sua sua capacità di reggere lo stress e la tensione che sarebbero conseguenti alla sua elezione a presidente. È più questo aspetto, diciamo, relativo alla credibilità che è venuto fuori e ha un po' indebolito la sua posizione. Io mi auguro che questi poche settimane che mancano al voto americano le consentano di recuperare terreno, perché poi lo scontro vero che c'è in America in questo momento è tra questa anima profondamente reazionaria, tipica di un certo modello di America che si pensava fosse superato, ma invece torna sempre fuori, che è quello rappresentato da Donald Trump, l'America agli americani, questa visione un po' da Far West, così da nuova frontiera dell'America, che però torna a rinchiudersi completamente in se stessa anche dal punto di vista economico, e invece, diciamo così, la continuità con un'America da establishment che garantisce una certa continuità negli anni, che è rappresentata dalla Clinton, che non a caso è la moglie di un ex presidente, che viene sostenuta dall'attuale presidente Obama, nonché dalla moglie, perché questo garantirebbe una certa continuità nella politica americana. Io sostengo appunto che le sorprese che non sono mancate in questi ultimi mesi, a cominciare dalla Brexit, che nessuno dava per scontato, secondo me questo clima di volontà di cambiare, un po' di sparigliare le carte, potrebbe continuare con l'improvvida elezione di Trump, convincendo anche una parte degli americani, che magari non sono così profondamente reazionari, che forse è il momento di cambiare, e poi vediamo che cosa succede. Certo, le conseguenze potrebbero essere tragiche, ma forse poi alla fine Trump, una volta presidente, potrebbe forse cominciare a muoversi anche in maniera molto più prudente, ma questo lo vedremo.